Allora, buonasera a tutti, iniziamo questa seduta del Consiglio Comunale del 28 dicembre 2023, sono le ore 21:05. Iniziamo con l'appello, dottoressa.
Ce l'ha. Sì. Allora, Ciarimboli Enrico, sì. Romagnoli Raniero, Boldreghini Alessandra, Belardinelli Alessandra, Nisi Gianluca, Bianchi Giorgia, Bartolini Jonathan, Gambadori Nicola, D'Amico Gaspare, Ferro Rita.
Ha sempre giustificata, ha comunicato che poteva esserci.
E Giuliani Veronica.
Ok. Ascoltatori, Nisi Gianluca, D'Amico Gaspare e Bartolini Jonathan. Giusto, no? Possono. Sono sempre lei, no, adesso ogni tanto no, alterniamoci. Va bene, iniziamo questo consiglio, intanto porto anche i saluti e gli auguri di buon anno a tutti voi da parte del consigliere Ferro, che mi ha comunicato appunto che oggi per esigenze familiari, organizzazioni familiari, non poteva essere presente alla seduta. Direi di iniziare con il primo punto all'ordine del giorno. Oggi abbiamo una mozione presentata dal gruppo di minoranza consigliare, quindi prego, non so chi è che lo vuole presentare, vuoi Gaspare?
Mi sentite? No. Prova, sì. Allora, D'Amico Moro d'Alba insieme, leggo come d'uso la mozione. Oggetto mozione per la istituzione di una commissione di studio in accordo con l'articolo 12 dello Statuto Comunale per rivedere lo statuto dei consorzi stradali. Le strade vicinali, in quanto parte del territorio comunale, non possono più essere considerate semplicemente strade di privati, in cui il Comune interviene attraverso i consorzi, bensì dovrebbero essere parte integrante di una strategia di governo e valorizzazione del territorio, del paesaggio, delle attività economiche. Questi infatti rappresentano un valore, un patrimonio che per esempio potrebbe fungere da volano per attirare nuovi cittadini o turisti e contrastare quindi la costante discesa demografica in atto. Lo statuto che regola i consorzi per la gestione delle strade vicinali è dell'8 maggio del 1963 e richiama leggi del 1885, del 1915, del 1918. Per 35 km di strade vicinali ci sono 28 consorzi. Per ciascun consorzio dovrebbe esistere una commissione stradale composta da 3 membri, dal presidente e da 2 membri eletti dall'assemblea del consorzio. Il presidente di ciascuno dei 28 consorzi è sempre il sindaco, chiamato nello statuto il capo dell'amministrazione. È evidente che le caratteristiche dei nuovi abitanti, utilizzatori delle strade vicinali, i nuovi servizi sorti negli ultimi 60 anni di utilizzo, di utilizzo ormai comune, il cambiamento climatico richiede un radicale ripensamento degli statuti dei consorzi. Per i motivi sovraindicati, i consiglieri comunali del gruppo consigliare Moro d'Alba insieme chiedono al Consiglio Comunale di Moro d'Alba di deliberare per l'istituzione di una commissione di studio, in accordo all'articolo 12 dello Statuto Comunale, per rivedere gli statuti dei consorzi strade vicinali. Che la commissione sia composta da 3 consiglieri, 2 consiglieri del gruppo consigliare Moro d'Alba Comune e un consigliere del gruppo consigliare Moro d'Alba Insieme. Eleggendo al primo incontro il presidente della commissione e redigendo un apposito regolamento. che la Commissione abbia lo scopo di proporre una revisione dello Statuto dei Consorzi, che la Commissione si incontri in un luogo messo a disposizione dal Comune, che cadenza che dal Comune con cadenza che sarà concordata, gli incontri saranno convocati dal Presidente della Commissione con almeno 3 giorni liberi prima del giorno stabilito. La Commissione si riunirà anche con la presenza di 2 soli componenti. Che la Commissione abbia il potere di invitare, coinvolgere membri dei consorzi, membri dell'ufficio tecnico del Comune di Morro d'Alba, tecnici specialisti, aziende operanti nella manutenzione e realizzazione di strade e infrastrutture stradali, cittadini per raccogliere informazioni. Che la Commissione abbia una durata di almeno 9 mesi dalla data di costituzione. Un po' lungo.
Allora, la questione dei consorzi stradali è una questione che si evidenzia. Sono, chi di noi partecipa alle riunioni dei consorzi stradali capisce subito quali sono le problematiche che ci sono dietro questa cosa. Effettivamente, come viene segnalato nella mozione, i nostri statuti derivano dagli anni 60, 1963, sono stati fatti tutti quanti insieme ed è anche un po' un vanto perché molte amministrazioni comunali si trovano in difficoltà, non sanno come gestire queste strade interpoderali, chiamiamole così, queste strade vicinali. Molti le utilizzano solo proprio comunali, però non hanno le risorse per metterle a posto, per fare la manutenzione. Quindi da questo punto di vista Morro d'Alba molto spesso, quando si spiega come viene gestita la rete delle strade vicinali, è ammirata per questa forma di organizzazione, assolutamente sì, e che sicuramente garantisce una qualità del servizio maggiore di quanto non avvenga in altri contesti, dove magari l'onere è tutto a carico dei comuni oppure l'onere proprio non è a carico di nessuno, cioè quindi lo si sistema a livello locale. Questo ovviamente poi va di pari passo col fatto che Morro d'Alba storicamente è dotata di una squadra di manutentori efficiente ed efficace, anche ben attrezzata, che consente di supplire a questo. Però è vero che esiste un problema dei consorzi stradali, perché come viene sollevato nella mozione, sono passati gli anni. Una volta la strada, chi ha memoria storica, ma più che altro chi ha qualcuno in famiglia che lo racconta, questo magari chi è che tu voglio di famiglia potresti, adesso non so, i tempi di tuo nonno o tua nonna, lì c'era un percorso di autogestione di questi consorci, dove c'era il capostrada, c'erano le giornate, perché queste strade erano abitate da residenti che avevano il terreno e quindi tutti lavoravano il terreno, erano tutti quanti agricoltori e quindi avevano l'organizzazione del lavoro, avevano non il tempo, ma avevano comunque la manualità e la possibilità attraverso la distribuzione di giornate, lavoro per ognuno, di fare la manutenzione propria di queste strade. Dopodiché negli anni 60 appunto è arrivato il comune a prendere la gestione per garantire la manutenzione anche continuando con l'organizzazione delle giornate di lavoro degli residenti. Ovviamente tutto questo con gli anni 70 e gli anni 80, con lo spopolamento delle campagne, è cambiato completamente. La campagna è diventata soprattutto il luogo dove ci sono i fondi, i terreni, quindi l'utilizzo dei mezzi, la residenzialità si è ridotta molto e c'è anche stato un recupero, a partire probabilmente dagli anni 90, delle abitazioni rurali per chi vi va ad abitare, non necessariamente svolgendo principalmente l'attività agricola. Quindi sono, oggi come oggi, ci sono i residenti che molto spesso fanno altro nella vita, non fanno gli agricoltori, e i fondi che sono comunque serviti dalla strada, utilizzati dagli agricoltori. Quello che viene fuori normalmente è che effettivamente i criteri che venivano utilizzati fino ad oggi per la ripartizione dei costi sono criteri legati alla percorrenza, al fronte stradale e alla quantità di terreno servito dalla strada, rispecchia forse meno quello che è l'effettivo utilizzo della strada stessa. È un problema che, devo essere sincero, già da 20 anni fa, ma io mi sono sempre posto, perché quando vai a fare l'assemblea dei consorzi c'è sempre chi si lamenta e dice io pago un sacco e invece magari c'ho poco terreno, faccio poca strada, è solo perché c'ho la terra tutto lungo la strada, eccetera, eccetera. Problemi di questo tipo. Qual è il nodo fondamentale Il nodo fondamentale è che per modificare questi statuti, essendo organismi tipo condominio, quindi condivisi, ci vuole la maggioranza qualificata dei soci, diciamo, degli iscritti, dei condomini, dei beneficiari della strada, e quindi significa che è sempre difficile, se io modifico delle regole per cui qualcuno che paga tanto paga di meno e qualcuno che paga poco paga di più, trovare una maggioranza qualificata per trovarsi tutti d'accordo, per cui qualcuno dice io adesso con questa nuova formula pago di più, non sono d'accordo. E quindi non si è mai avviato un percorso di rivisitazione di questo. Però è vero anche, io questo voglio anche dare conferma di quello che è lo stile con cui noi come amministrazione ci siamo sempre posti. Noi non vogliamo assolutamente che si possa dire non si fa perché è stato fatto sempre così. Quindi la possibilità che ci sia un momento di riflessione che ci faccia individuare un percorso nuovo, magari valutazioni nuove, per cui effettivamente è possibile andare a fare questa revisione, io come sindaco penso che si possa prendere seriamente in considerazione. Quindi la mia valutazione che faccio e che metto all'attenzione del Consiglio è quella di cogliere e accogliere il suggerimento del gruppo di minoranza nella costituzione di una commissione che rispecchi quelli che sono i dettami del nostro statuto e che possa quindi, come dire, ragionare, se arriverà a una conclusione, non lo so, però possiamo dire di averci provato, no? Gaspari, possiamo dire di averci provato a mettere insieme delle energie per capire se riusciamo a rivedere questo, perché comunque questo sentimento esiste. Noi stiamo facendo adesso un grossissimo lavoro, abbiamo dato l'incarico per fare le manutenzioni delle strade sul territorio comunale, coinvolgendo parecchie strade vicinali. Tra poco partirà Santa Maria 5, abbiamo fatto lavori importanti in Santa Maria 2, faremo la depolverizzazione e la sistemazione di via Sanguineti, il prossimo anno ragioneremo su tutte quelle che sono le strade vicinali di Sant'Amico, stiamo facendo un lavoro anche con Trada Bertineschi, abbiamo messo in programma un lavoro anche con Trada Bertineschi, in accordo con Viva Servizi per poter fare insieme degli interventi. In più adesso abbiamo dato anche questo incarico per il monitoraggio del verde verticale lungo le strade comunali e vicinali per una corretta manutenzione del verde, che è importante in termini di sicurezza, per cui secondo me questo intervento, questo lavoro potrebbe essere comunque si va a inserire in un percorso che abbiamo avviato e che dobbiamo dire, come dire, non lo so se si arriverà a un risultato sinceramente, perché come dicevo prima i dubbi ci sono rispetto a trovare poi il consenso assembleare per approvare delle modifiche, però è il ragionamento che va fatto. Quindi io propongo al Consiglio Comunale di accogliere la proposta e la mozione della minoranza consiliare e demandando quindi gli uffici, quindi il Sindaco e la Giunta, a proporre nel prossimo Consiglio Comunale un regolamento come prevede il nostro statuto, che un po' sulla falsariga di quello che è stato detto, effettivamente si valuterà un attimo anche con gli uffici, penso che tre esponenti del Consiglio Comunale che lavorano su questo si possa fare, darsi un tempo, ecco, congruo, che potrebbe essere benissimo fino alla fine dell'anno piuttosto che 9 mesi, per fare un ragionamento e poi capire se ci sono le condizioni per andare nelle assemblee dei consorzi e proporre una modifica degli statuti, perché quello è il contesto in cui queste modifiche possono essere adottate, quello dei consorzi stradali. Quindi questa è la proposta che faccio. Ci sono interventi?
Io un attimo, un chiarimento.
Sì.
Perché qua, allora,
Nella proposta veniva detto anche tecnici esterni, dico bene? Ecco, allora, chi li paga? Cioè, secondo il nostro, adesso io non ricordo, c'è un passaggio, un conto è far riferimento ai tecnici che sono già nell'alveo del comune, un conto è far riferimento a tecnici esterni che per intervenire in un contesto devono necessariamente prevedere poi, cioè deve essere previsto un impegno di spesa. Invece, ecco, quindi chiarire un attimo questo aspetto, perché se dobbiamo chiamare dei soggetti esterni e come vengono selezionati, cioè questo è un altro passaggio. Quindi se noi facciamo riferimento anche ad una proposta di istituzione, una commissione che si avvale delle risorse già esistenti sul nostro comune, visto che ci sono dirigenti, certo. Insomma è un discorso, cioè c'è anche una commissione edilizia, no? Già? Ecco, è un discorso. Se invece dobbiamo immaginarci dei soggetti esterni, chi li paga, come vengono selezionati, cioè c'è un ulteriore livello, quindi ecco, questo io lo pongo all'attenzione.
Assolutamente, Assessore, il punto è chiaro, noi adesso l'organismo consiliare della Commissione è senza, come dire, senza portafoglio, non c'ha un portafoglio di spesa, c'ha diritto, come è giusto in qualsiasi commissione, del gestore di presenza, come avviene per i consiglieri, però le spese non ci sono. Qualora si emergessero delle esigenze di particolari consulenze esterne, queste devono essere vagliate dall'organo preposto agli impegni di spesa, che è quindi la Giunta. Quindi qualora ci fosse l'esigenza di avere degli incarichi esterni, questa è una valutazione che dovrà prendere, un'assunzione di responsabilità che dovrà prendere la Giunta. Ma io penso che tra tecnici incaricati già per attività sulle strade, che possono fare questo, la commissione edilizia, come dicevi, e il personale interno, io credo che tranquillamente abbiamo tutte le risorse per poter fare questo, espletare questo percorso che è esplorativo, elaborativo e anche di proposta. Quindi sicuramente non possiamo prevedere. Ma perché c'è che cosa della consulenza?
No, cioè, è stato citato questo, soggetti esterni.
Coinvolgere membri dei consorsi.
Quello, tanto sì. Dico, i membri dei consorsi sono comunque sia le persone, i cittadini.
I membri dell'ufficio tecnico del comune,
sì,
i tecnici specialisti. Sì.
Allora, se sono tecnici, che se no non ci sei.
Il discorso che dicevo io, allora, se dalla mozione viene esclusa la possibilità di fare riferimento a soggetti esterni che non sono, ecco, i soggetti già che sono pagati dal comune, sono pagati, quindi intervengono alla commissione e sono pagati, al massimo si darà un orario straordinario e ci sta, però se io devo chiamare un esperto della Politecnica delle Marche è un altro discorso. Allora, se la Commissione dopo mi dice questo, allora io non sono a favore, per esempio, di avvalersi di soggetti esterni in questo momento per una cosa di questo genere. Ecco, allora, avvaliamoci delle risorse, dei cittadini, sono d'accordo, però non di soggetti esterni. Allora, se nella mozione viene esclusa questa possibilità, è un discorso che si può fare, se no io, il mio voto è contrario, per esempio.
D'amico, Moro d'Alba insieme. Dunque, esistono anche delle aziende con cui, ad esempio, io ho avuto modo di collaborare, che, diciamo così, fanno delle valutazioni, dei preventivi, dell'analisi, gratuitamente. Le aziende, diciamo, per poter fare un lavoro, sanno che devono, per esempio, fare dei preventivi, fare delle analisi, dare delle opinioni. E con un po', diciamo, e questo cosa può essere fatto, secondo me, senza, diciamo, oneri. Se ci saranno oneri, dipende ovviamente da quanto riusciremo a entrare dentro il sistema, lo faremo presente e la Giunta deciderà. La Giunta e il Consiglio Comunale decide. Quindi io non sono d'accordo a togliere questa cosa, perché esiste la possibilità di coinvolgere aziende che fra l'altro già lavorano per il comune, per esempio, e farsi dare a loro dei consigli e, diciamo così, anche un'attività, diciamo, di preventivi, per esempio.
Guarda, basta molto semplicemente essere chiari che intendiamo che questa commissione non dovrà avere oneri per l'amministrazione comunale ad esclusione del gettone di presenza. Quindi questo, diciamo che se siamo d'accordo su questo tipo di impostazione, dopodiché eventualmente se c'è un lavoro che richiede, che viene fuori interessante, che c'è bisogno di qualcosa, lo riporremo sul tavolo, ma non ad un momento, non deve essere a costo per l'amministrazione, se non quello dell'impegno, del tempo, dei consiglieri e eventualmente del personale che già lavora con noi e che è già pagato dall'amministrazione sostanzialmente, sia come dipendenti interni che come consulenti esterni, no? Chiedo Alessandra, credo,
esatto,
che
anche perché chiedo scusa Sindaco, qua si sta discutendo di una commissione che abbia il potere di revisionare il regolamento, non si sta parlando di lavori, ecco, quindi si sta parlando di revisionare un regolamento, e nel comune ci sono le professionalità, una volta che si sono indicati i criteri eventuali della commissione, per andare a modificare, a portare le modifiche al regolamento. Cioè, non è che dobbiamo chiamare un giurista della Sapienza per andare a modificare un regolamento comunale, ragazzi. Ecco, questo volevo chiarire. Dobbiamo trovare che eventualmente la commissione avrà l'onere di individuare i criteri migliorativi, come è stato prima spiegato, in linea con la diversa funzione che hanno le strade, che possono essere più aggiornati rispetto a quelli che era la normativa che veniva indicata dal 63, che faceva riferimento a normative insomma di ancora 50 anni prima. Questo è, cioè, l'obiettivo della Commissione è quello di individuare un nuovo strumento tecnico-giuridico. Questo è. Quindi non servono preventivi o altro. Benissimo l'indicazione del sindaco che dice, insomma, che si chiarisce che la Commissione non deve avere, insomma, portare oneri ulteriori all'amministrazione. Su questo trovo il parere favorevole.
Vorrei togliere dalla mozione il fatto che la Commissione si riunisce anche con la presenza di due soli componenti, visto che ce ne sono solamente tre. Io direi che la Commissione si deve riunire con tutte e tre le persone che ne fanno parte, quindi si decide il giorno, il Presidente che viene nominato convocherà la Commissione quando sono presenti tutte e tre i soggetti che appartengono.
Però ascoltate, oggi non andiamo, allora lei... La mozione entra in alcuni aspetti tecnici, ma in realtà l'indicazione da cogliere è: cerchiamo di fare questo lavoro insieme, perché siccome dobbiamo arrivare eventualmente a una proposta che deve essere accolta dai cittadini, deve essere una proposta unitaria, non deve essere una proposta motivo o pretesto di confronto politico, la fa la maggioranza e allora l'opposizione no, che la fa la minoranza, allora la maggioranza no. Quindi siccome c'è bisogno di provare a revisionare questa cosa, poi dopodiché il prossimo giorno, il prossimo consiglio porteremo una proposta di regolamento in cui lì sanciremo questi aspetti anche della validità con due, anzi con tre, quando sono tutti presenti. Perché
un regolamento della Commissione?
Un regolamento della Commissione, perché questo prevede il nostro statuto. Qui in più nella mozione sono stati dati delle indicazioni anche nei termini del regolamento che verranno presi in considerazione e poi le discuteremo in tutti quanti insieme quando andremo invece ad approvare il regolamento istitutivo, per cui noi in prossimo consiglio, spero già nel prossimo, considerate che molto probabilmente a gennaio ne faremo due, uno per il bilancio e uno per quindi uno dei due sicuramente lo porteremo e in quella sede nomineremo anche obiettivamente, per evitare di tornarci sopra, anche i membri che ne faranno parte. Se siamo d'accordo in questi termini, io direi di proporlo e metto la votazione. Chi è favorevole? Ah, prego, dimmi.
Insieme. Allora, il motivo tecnico prima di tutto, la visione non è solo una visione giuridica. Qui è anche una visione tecnica, perché le due cose si devono sposare, cioè per capire come si può modificare bisogna capire che cosa si può fare e le conseguenze di quello che si può fare. Questa è la visione con cui è stata pensata questa cosa. Quindi non è solo da riscrivere le leggi che comporta, a nostro parere. Il secondo aspetto è che, ovviamente, se accadono delle condizioni non particolarmente positive, può succedere che non siamo mai in tre. Non si è mai in tre e quindi conseguentemente non si va avanti.
Okay?
Nel senso che ci si accorda, ma quindi questo è il motivo per cui è stato messo. Dopodiché, se tutti siamo convinti che ci si accorda e non c'è problemi, noi non abbiamo nessun problema, era solamente una proposta, è una proposta che il motivo per cui era stato scritto questo è questo, cioè per rendere più snella la possibilità che la Commissione, dopodiché ovviamente non è che la Commissione nasconde cose, nel momento che la persona è disponibile, ovviamente è messa a parte di quello che è stato deciso.
La Commissione elabora una proposta, allora. Per capirci, non ho capito se vuole che questa proposta venga accolta o se si vuole complicare la vita. A me pare che la massima disponibilità ce l'abbiamo messa da questo punto di vista, quindi non ci andiamo a complicare la vita più di quello che è dovuto. Allora io direi con molta semplicità che la mozione viene accolta e quindi la parte tecnica se ne discuterà in base alla proposta che verrà formulata e che verrà messa a votazione nella costituzione del regolamento. Per cui non ci complichiamo di più. Se poi te invece mi dici che volevamo complicarci la vita, io posso benissimo proporre dei voti contro, come normalmente si fa, a prescindere sulle proposte di minoranza. Non l'ho fatto, mi sembra che la cosa sia importante, già questo va colto come voglia di costruire una risposta concreta insieme. Bene, allora, metto a votazione che è favorevole, alzi la mano, all'unanimità, quindi si demanda poi alla Giunta, attraverso gli uffici, di proporre al Consiglio Comunale gli adempimenti successivi previsti. Bene, adesso andiamo all'inizio del Consiglio Comunale vero e proprio. Ora, questo Consiglio, vi ringrazio di essere qua, comunicazione del Sindaco, non ha molte comunicazioni da farvi, e poi proseguiremo con questo Consiglio. Diciamo che oggi il motivo per cui è stato convocato è perché dobbiamo approvare l'ultimo punto all'ordine del giorno, che è quello sulle partecipate, che è previsto che debba essere discusso all'interno del Consiglio Comunale entro il 31-12 di ogni anno. Era ipotizzato anche portare il bilancio di previsione, che però noi alla fine l'abbiamo depositato di fatto anche per un'esigenza di firme, di revisione dei conti, eccetera, il 18 di dicembre, che avete avuto la comunicazione per email, la disponibilità degli atti in comune. Siccome il nostro regolamento prevede 20 giorni di tempo per poterlo consultare chi ne vuole, nei prossimi giorni, diciamo subito dopo anno nuovo, vi verrà mandato a tutti per email, ma parliamo di due documenti di 300 pagine, quindi chiaramente un po' pesante come meccanismo, quindi chi vuole se lo guarda online, se vuole se lo stampa, va benissimo così. E quindi sicuramente questo qui dovremo aspettare i 20 giorni, quindi dopo l'8, adesso vedremo i tempi tecnici anche con il revisore, che noi non abbiamo solo la mancanza del segretario in questo periodo, ma c'è il revisore infortunato, che è in malattia, quindi mi lavora a scartamento ridotto, quindi devo comunque cercare di conciliare tutti. Non dobbiamo ricorrere all'esercizio provvisorio, perché comunque se facciamo il bilancio di previsione, diciamo entro il 20 di gennaio, non, tra la tesoreria che si chiude e fondamentalmente fino al pagamento degli stipendi, possiamo benissimo non dover fare nessun pagamento sostanzialmente, di conseguenza possiamo aspettare l'approvazione del bilancio di previsione 2024 e 2026. Non ho molte comunicazioni da darvi, se non nel confermarvi che effettivamente dal 2 di gennaio entrerà in servizio la dottoressa Margherita Rubino come responsabile, come figura in categoria D dell'area amministrativo contabile, in cui nei tempi dovuti affiderò la responsabilità che attualmente è in carico a me di responsabile dell'area amministrativa contabile. In questa maniera noi andiamo effettivamente a completare la nostra dotazione organica e quindi possiamo, come dire, pensare, considerando anche il rientro della maternità della responsabile dell'area tecnica, effettivamente essere in pieno organico, quindi ci aspetta, gli uffici già lo sanno, un anno in cui lavoreremo a sprombattuto e in pompa magna nell'attuazione di quelle che sono le nostre linee programmatiche. Nel frattempo abbiamo avuto il pensionamento di una dipendente della casa di riposo, molto probabilmente avremo un ulteriore pensionamento all'inizio del prossimo anno, quindi sostanzialmente nella gara per la casa di riposo che si sta predisponendo, i cui documenti di gara e le procedure di gara verranno perfezionate appunto non appena sarà presente anche il nuovo responsabile dell'area amministrativa contabile, proprio perché una gara di questo tipo non può prevedere la responsabilità in capo ad un amministratore. Quindi c'è un problema anche oggettivo di responsabile unico del procedimento, che non posso essere io e che deve essere giustamente una figura almeno di funzionario e non di istruttore, quindi una categoria D e non una categoria C sarebbe opportuno. Quindi questa cosa si va a collimare con il mese di gennaio e quindi automaticamente poi avvieremo le procedure di gara con la CUC di Iesi, con cui, se vi ricordate, un mese fa abbiamo rinnovato la convenzione. Nell'ambito delle comunicazioni mi piaceva semplicemente ricordare che la settimana prima di Natale abbiamo sottoscritto presso il Comune di Iesi, ho sottoscritto come sindaco, l'accordo per il cineturismo di tutta la Valle Sina. È un'iniziativa importante che vede un accordo comune per individuare il nostro territorio come luogo idoneo e vocato per la collocazione di, come dire, produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali. Io sono molto ottimista sul fatto che questa cosa possa portare dei risultati importanti e anche in tempi brevi sul nostro territorio, siamo in contatto e proprio in questo senso, proprio per il, anche per, in funzione di, questa, di questo lavoro, intenzione mia, ve lo comunicherò formalmente il prossimo Consiglio Comunale, però di affidare anche una vera e propria delega del cinema all'assessore Boldrighini e questo sarà fatto proprio perché i contatti che si stanno maturando ci fanno pensare che potremmo avere delle piacevoli sorprese nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Si è tenuto, poi ricordo questo, che si è tenuto il 26 il consueto concerto di Natale da parte della banda cittadina, che ringrazio anche qui nella presenza, anche se nella veste di vice sindaco, nella presenza del Presidente, perché questo è sempre un punto di riferimento e il ruolo della banda che sottolinea ogni momento importante della nostra comunità è assolutamente una chicca, un valore aggiunto per il nostro territorio, tanto più che oramai ha raggiunto un livello qualitativo dell'esecuzione che rasenta quella del che rasenta più la dimensione orchestrale che non bandistica sostanzialmente. Grazie anche a Don Francesco che consente di eseguire queste situazioni all'interno della Chiesa non avendo altri locali, e questa sarà una questione di cui dovremo farci carico, non avendo altri locali da poter destinare all'uopo, e quindi sicuramente come Consiglio Comunale in generale, anche come amministrazione, dovremo valutare nel medio periodo anche la possibilità di recuperare spazi o costruire o realizzare spazi con questa funzionalità, perché effettivamente il bisogno c'è ed è molto sentito. Bene, detto questo io direi di procedere con gli altri punti dell'ordine del giorno che riguardano l'approvazione dei verbali della seduta dell'11 novembre e del 30 novembre. Vi do lettura allora. Non c'è il sistema. Ah, nel consiglio dell'11 novembre, dove però avevamo soltanto un punto all'ordine del giorno, se non ricordo male, non ha funzionato il registratore. E quindi avevamo il rinnovo della convenzione, quella di cui parlavo prima, con il comune di Jesi per appunto la centrale unica di committenza. In realtà non c'è stato neanche dibattito, per cui siamo stati tutti quanti favorevoli, per cui al di là del, è più che sufficiente riportare il deliberato, non verranno raccolte quelle che sono state le mie comunicazioni, ma possiamo farne anche a meno, no? Di questa cosa. Quindi ci sono queste delibere dell'11 novembre che sono, riepilogando la lettura dei verbali precedenti e questo rinnovo della convenzione con la CUC di Jesi. Poi abbiamo quelli del 30 novembre che sono state le comunicazioni del sindaco, le variazioni da portare al bilancio finanziario, l'intimazione di pagamento con il riconoscimento del debito fuori bilancio. Questi sono i punti all'ordine del giorno. Sono interventi? No, e allora li metto in approvazione. Chi è favorevole? Allora, in uno era assente, nell'undici era assente Nisi, e le facciamo separate, sì, giustamente. E l'altro erano assente le due Alessandre, quindi Boldrighini Alessandra, Boldrighini Belardinelli Alessandra e Ferro Rita. Quindi va bene, io metto in votazione i verbali dell'undici, dove era assente soltanto Gianluca Nisi. Chi è favorevole alzi la mano? Tutti favorevoli, astenuti? Un astenuto, e invece tutti, astenuto Nisi. Invece per quelli del 30-11, in cui erano assenti Alessandra Boldrighini, Alessandra Bardinelli e Rita Ferro, chi è favorevole alzi la mano, contrari nessuno, astenuti, due astensioni, le due Alessandre, bene, Boldrighini e Alessandra Belardinelli. Allora, iniziamo con alcuni punti all'ordine del giorno, che sono dei punti che normalmente vengono approvati con il bilancio di previsione e che abbiamo inserito così da alleggerire un po' quello che è il consiglio del bilancio stesso. Cioè la ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e di valorizzazione ai sensi dell'articolo 58 del DL 112 2008 e approvazione piano dell'alienazione e valorizzazione degli immobili da allegarsi al bilancio 24-26. È lo stesso, il piano alle azioni è lo stesso dell'ultimo piano alle azioni che abbiamo discusso in Consiglio Comunale, al netto degli immobili che abbiamo allineato. Abbiamo allineato in precedenza quello che era i terreni della donazione Famiglini in Fosso Roberti, e quest'anno, con l'atto che è stato stipulato il mese scorso, abbiamo allineato il terreno che era di proprietà del Comune di Moro d'Alba ma situato nel Comune di Belvedere Strozzi. Rimangono nell'elenco dei beni nella disponibilità del Comune e quindi dell'amministrazione e quindi oggetto possibile di alienazione. Ci rimane alcuni frustoli di terreno sempre della proprietà Famiglini donata al Comune, che si trovano, qui c'è scritto Fosso Roberti, in realtà si trovano a Santa Maria del Fiore, perché si trovano vicino alla vecchia proprietà ma sul versante di Santa Maria del Fiore rispetto al fosso. L'immobile che è sempre stato in via Fosso Roberti, che era sempre il lascito dei Famiglini, e l'immobile situato in via Morganti, non so se il numero è corretto, però il numero probabilmente è sbagliato, però si fa riferimento all'immobile attualmente messo a disposizione dell'edilizia residenziale pubblica, che è di fronte, no di fianco, ma di fronte alla casa di riposo, quindi a metà tra via Gallizzi da un lato e via Morganti dall'altro, dove in realtà l'ingresso è in via Morganti. Poi vi è questo ultimo relitto stradale, che è un frustolo di terreno che si trova sostanzialmente la vecchia via di Pozzo Buono, strada di Pozzo Buono, per capirci il pezzo di strada prospiciente alla bottega artigiana di Trillini. E per il lotto 2, perizia di data e firma.
Qui lo cita come quello.
Ecco. Quindi c'è
il lotto.
Rivalutazione aggiornamento Istat del lotto, questo è per terreni. Sei sicuro?
Questo è sbagliato, questo è il lotto 3.
Sì, anche noi leggendo i documenti, infatti sarebbe la
quindi lo annotiamo,
domanda.
Brava, sì. Sì, c'è da invertire i lotti 2 e 3 dal punto di vista,
esatto,
della valutazione.
Sì, okay, sì, sarebbe stata corretto. La domanda, infatti.
Siamo tutti quanti d'accordo che quindi recepiamo questa variazione, la redazione del punto, quindi dato atto che per il lotto 2 si fa riferimento a quello che è il successivo e per il lotto 3 c'è l'inversione. Ok.
Il numero civico sbagliato.
Sì, il numero civico sbagliato, in poche parole. Questa nota qui si fa riferimento lotto 2, la perizia, e il lotto 3, in realtà invece il lotto 2 è il terreno, è la casa, e il lotto 3 è il terreno, mentre qui è scritto lotto 2 è il terreno e lotto 3 è la casa, quindi ci correggiamo lì, lotto 3 e lotto 2.
Lotto 3 terreno, lotto 3.
E anche il numero civico.
Il numero civico del...
qual è la casa?
La casa è quello del lotto 2. E il numero civico non è corretto, via Morganti 46 e non 54, quindi anche questo va aggiornato. Abbiamo detto 46, giusto?
Sì.
Ok. Sono interventi? No, con le correzioni che abbiamo detto, questa inversione della classificazione IOT nella descrizione e del numero civico dell'immobile, metto in votazione la presente proposta. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità? Quindi non credo l'immediata, perché non c'è tempo di pubblicazione. Per quando... Immediata? Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità? Perfetto. Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili destinate alla residenza, alle attività produttive e a terziari, ai sensi della legge 167 del 62, 865 del 71, 457 del 78, da cedere in proprietà o di diritto di superficie. Qui viene confermato quello che è stato fatto negli ultimi anni, in cui non ci sono lotti nella disponibilità dell'amministrazione comunale da cedere a terzi per l'ampliamento di attività produttive o residenziali. Ci sono interventi? No, metto in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Immediata esecutività. Favorevoli. All'unanimità. È un po' macchinosa come meccanica, anzi no macchinosa, come procedura, però la sostanza è questa. Allora, proposta numero 6, approvazione e determinazione del valore del mercato delle aree fabbricabili, al fine dell'applicazione dell'imposta municipale unica IMU. Allora, questa inevitabilmente va di pari passo anche con il percorso che abbiamo fatto di variazione del PRG, dove noi siamo andati a ridurre alcune aree edificabili, quindi di consumo sul suolo, proprio per il fatto che molte aree edificabili, aree di espansione, sono ferme da tantissimo tempo perché per tanti motivi, non ultimo le agevolazioni fiscali, ma non soltanto quello, anche la sensibilità della popolazione e le disponibilità, si va sempre più verso il recupero piuttosto che la nuova edificazione. Quindi in questa ottica la proposta che viene fatta rispetto alla valutazione del valore delle aree edificabili rimaste, perché a questo punto sono quelle al netto delle variazioni che abbiamo fatto nel PRG, perché chi ha visto nella prima delibera, anche se l'adozione definitiva avverrà con la seconda delibera di consiglio del PRG, già è in un regime transitorio per cui non è tenuto al pagamento dell'IMU sulle aree che sono state dismesse. Però al di là di tutto la valutazione che è stata fatta, proposta dagli uffici, è quella di mantenere invariato la valutazione che viene data alle aree edificabili presenti sul territorio. Ci sono interventi? Prego.
L'amico Morodalbo insieme. Dalla lettura del documento e dalla lettura anche del documento che viene riportato, che richiama una delibera del numero 29 del 27 aprile del 2020, ma in nessuna di queste viene, diciamo, specificato il criterio con cui vengono definiti i valori delle aree edificabili, da cui poi dipende quanto si paga l'IMU. Quindi dunque, io diciamo così l'ho scaricata dal Albo Pretorio, ma non c'è nessuno allegato, c'è praticamente questa delibera che richiama una delibera del 2019. Tuttavia, se fosse allegata...
Sì, però è così. È così, bisogna che vai, adesso non mi ricordo qual è quella che proprio va a fare questo conteggio, ma sicuramente è citata da questa delibera, che sicuramente questa è la delibera che è stata adottata prima del bilancio, probabilmente anche di previsione del 2021.
Delibera del 27 aprile 2020 che richiama una delibera del 2019.
Sì.
Ok.
Questa legge è così, oggi sai, visto il vissuto prima della mozione, si richiama il decreto, il regio decreto del 1918, no? Quindi,
non
dire.
Era legato.
Quindi questo purtroppo è così.
Inoltre, diciamo, una delle cose che dice è che l'ufficio tecnico, o meglio dire, deve verificare durante, diciamo, l'anno, attraverso, diciamo, l'agenzia del territorio che è dentro adesso l'agenzia delle entrate, se ci sono delle modifiche particolari per cui c'è da rivedere. Questo dice la delibera, quindi in pratica
l'ufficio tecnico ci dice che non ci sono modifiche da fare, questo è il concetto.
La delibera dice che nel caso in cui cambia qualcosa, ovviamente, diciamo così, loro devono farlo presente. Quindi in sintesi, diciamo, non esiste si vota una delega, praticamente, si vota una delega all'ufficio tecnico e alla giunta comunale, di, perché in realtà il valore non viene, come posso dire, in qualche forma può cambiare, quindi conseguentemente si può cambiare. Questa era la considerazione che ci viene da fare leggendo questo documento.
Però la proposta è molto chiara. Noi proponiamo A, di confermare dal 1 gennaio 2024 quelli che erano i valori precedentemente definiti e che risalivano alla delibera della Giunta Municipale del 29, numero 29 del 27 aprile 2020. Di dare atto all'area tecnica, di dare mandato all'area tecnica di monitorare l'applicazione del suddetto dispositivo, che significa? Deve monitorare se effettivamente è quello il valore che viene applicato anche in termini tributari di pagamento dell'imposta e soprattutto di quello che è il valore effettivo di mercato, perché noi non dimentichiamoci che questa è una valutazione che vale per quei terreni che non sono stati oggetto di compravendita. Perché nel momento in cui un terreno è oggetto di compravendita, automaticamente è il prezzo di compravendita che fa il prezzo, che non può essere inferiore a quello che noi abbiamo inserito qua. Questa è la logica. Questo si presenta soprattutto nel caso in cui io sono stato e ero proprietario del terreno prima della trasformazione in area edificabile, quindi da terreno agricolo è passato ad area edificabile, non c'è stato un atto, c'è stata una plusvalenza di fatto nel valore, ma non una plusvalenza economica di cessione, e quindi uno non sa come regolarsi per pagare l'IMU e il comune dà dei valori, però è monitoraggio, non è che noi diamo mandato all'area tecnica di stabilire gli importi da applicare. Nella verifica che l'ufficio tributi fa sul corretto pagamento dell'IMU tiene conto di questi valori, se la persona ha pagato almeno questi valori è a posto, se ha pagato di più grazie, se ha pagato di meno viene sanzionato. Questo un po' è la logica che ci viene dato, salvo che non è in grado di dimostrare effettivamente che c'è stato un atto notarile per cui effettivamente il terreno vale meno di quello che è stato stimato dall'amministrazione comunale. Bene, se non ci sono altri interventi metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Due astensioni? Giuliani e D'Amico. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due astensioni. Perfetto. Allora, lo stesso dicasi per il punto successivo, che è l'adeguamento dei contributi di costruzione, per il quale sostanzialmente è data facoltà a... devono essere oggetto di eventuale adeguamento da parte del Consiglio Comunale su indicazione dell'ufficio tecnico. L'ufficio tecnico ha adottato una determina con determinazione area tecnica settore dei lavori pubblici, la numero 459 del 21/12/2023, sono stati aggiornati l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione in base all'indice Istat aggiornato al mese di dicembre 2022. Quindi questi costi di costruzione a norma di legge hanno avuto un adeguamento in base all'indice Istat dei prezzi al consumo e quindi noi adesso andiamo a recepire questa modifica che è stata adottata. Non è discrezione dell'amministrazione comunale, cioè la discrezionalità sarebbe dell'aumentare un importo diverso. Non aumentare di quello che è l'importo dell'indice Istat significa danno erariale. Quindi automaticamente, ovviamente, gli uffici hanno fatto questo tipo di indicazione. Come non penso che nessuno di noi abbia voglia di assumersi la responsabilità di essere tacciato di fonte di danno erariale per l'ente, io non posso che portare l'attenzione vostra e alla proposta del Consiglio Comunale, con pieno mio sostegno, l'approvazione di questa delibera. Ci sono interventi?
Prego. D'Amico, Moro, D'Amico. Insieme. Solo penso che c'è un refuso, nel senso che quando si parla degli oneri di urbanizzazione, c'è un primo punto, onere di urbanizzazione primaria 19.06, poi c'è di nuovo onere di urbanizzazione primaria 15.42, penso che sarà secondaria quella. Okay.
Va bene, ok, grazie di questa considerazione. Poi dopo quando si mettono le bollette e dopo la gente ci guarda giustamente, dice ah ma no, non era quello, era diverso. Ok, grazie.
Un 11,7 di incremento lo trovo
ma perché questo è legato a, credo, all'ultimo aumento che
quasi 12% in un anno.
No, l'anno scorso non ha aumentato, quindi secondo me è valutato sugli 12 anni, chiaro, l'inflazione che c'è stata quest'anno non c'è stata gli altri anni, questo parliamo di, capito? Però è una questione tecnica, io non sono andato nel merito dei conteggi, perché questo è su indicazione dell'ufficio tecnico sostanzialmente, quindi lo farò presente. Bene, chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, 2 astensioni, immediata esecutività, favorevoli, contrari, nessuno, 2 astensioni, giusto? Wow. Ottavo e ultimo punto all'ordine del giorno è la revisione della periodica delle partecipate. Noi come Consiglio Comunale è la prima volta che lo adottiamo, perché siamo entrati in carica, chi è nuovo il Consiglio Comunale quest'anno, è una verifica che viene fatta al 31-12 l'anno precedente, perché c'è una legge del 2016, legge Madia, in cui in poche parole si andava verso la razionalizzazione e la riduzione delle partecipate statali. Quindi c'è stato bisogno di fare una verifica, e questo è stato fatto, mi pare, forse nel 2017, se non sbaglio, una verifica di tutte quelle che sono le partecipate dell'amministrazione comunale e quindi una valutazione di quelle che dovevano essere rimanere in piedi e quelle che invece dovevano essere tolte. Ora non vi faccio la cronologia di quelle che c'erano, di quelle che sono rimaste, ma voi avete qui una relazione completa di quelle che attualmente sono. Ovviamente parliamo di quelle che hanno rilevanza economica e che non sono organizzazioni obbligatorie, sono esentate alcune dalla presentazione di queste verifiche. Noi siamo soci per esempio anche nell'ASP, per dire, ma quella non è oggetto di questo con verifica. Abbiamo Viva Servizi, la Conerobus è una società, voi sapete tutti chi è, in cui molti comuni hanno deciso di non aderire più. E noi siamo rimasti all'interno di questa società, abbiamo come in tutte queste che hanno una valenza molto ampia delle percentuali da prefisso telefonico, qui addirittura prefisso internazionale perché è 0,0, che però ci dà diritto di tribuna sostanzialmente. Quindi soprattutto in prospettiva, voi adesso per esempio considerate che nel 2026 verranno rimesse a bando quelle che sono diciamo, l'appalto per il trasporto pubblico locale sul territorio regionale e quindi anche sul territorio provinciale, chiaramente essere all'interno della struttura può portare dei contributi. Cosa diversa è stato con l'Interporto Marche, in cui anche qui molti comuni sono fuggiti. Noi addirittura nel 2021 abbiamo aumentato il nostro quota di partecipazione e abbiamo fatto molto bene, perché non è tanto per il valore finanziario dell'investimento quanto per il valore politico. Siamo stati gli unici insieme alla Regione Marche a investire, la Regione Marche ha investito insieme alla Regione Marche, la provincia qualcosa, sì, è la provincia, c'è ragione. Sì, bravo. La Regione Marche ovviamente ci ha messo 8 milioni, noi ci abbiamo messo 2.000 euro, in proporzione ci può anche stare, però capite che adesso poi con tutto lo sviluppo dell'operazione Amazon, chiaramente il valore anche economico, ma soprattutto strategico di questa azienda è assolutamente importante. Collesini San Vicino è il nostro GAL, gruppo di azione locale. Noi solo nel 2000 e diciamo, no solo, fino negli ultimi 3 anni abbiamo avuto 420.000 euro di finanziamento da parte del GAL, e quindi per noi è una realtà importante. Viva Energia è una società che è una holding in questo momento, perché è una società di partecipazioni, ma partecipiamo ad Estra e ad Edma Reti Gas, che si occupa appunto della distribuzione, della gestione della rete di gas e una della distribuzione. Questo genera fondamentalmente in questo momento dai 15 ai 20 mila euro all'anno di utili per la nostra quota di utili, pur avendo uno 0,7 di quota di proprietà, e quindi è molto opportuno averlo. Come vedete, la seconda tabella, no, ve lo vedete, non ce l'avete sotto, però Abbiamo invece delle partecipazioni indirette che dipendono da queste prime cinque. Abbiamo due partecipazioni che sono di poco valore, perché sono una Tirana Acque, che potete immaginare, Tirana Acque è in liquidazione ed è di proprietà di Viva Servizi, e Consorzio Zona Palombare, anche questa è in liquidazione, sempre di proprietà di Viva Servizi, e che sta sviluppando le sue attività di liquidazione, e quindi la mettiamo agli atti, mentre, come dicevo prima, Viva Energia ha partecipazioni in Edma Rete Gas ed Estra S.P.A. Energia, che sono invece due società altamente remunerative. Voi considerate che Viva Energia dà circa 2 milioni di utili all'anno, quindi diciamo che è un bel volano per il nostro territorio, che possono essere risorse che rappresentano per ogni comune poco, ma messo insieme una grossa potenzialità. Quindi la proposta che noi andiamo a fare ovviamente è quello del mantenimento di queste società, considerando quelle che sono in liquidazione e che stanno portando avanti il loro percorso di liquidazione. E questo è. Ho chiesto il parere al revisore dei conti, che come voi avete avuto modo di vedere questa mattina, ho chiesto alla segreteria di vigilarvi, mi ha detto in maniera molto chiara, citando un parere, che nel caso di conferma di quelle che erano le partecipazioni precedenti, senza dismissioni nuove o senza acquisizioni nuove, non è necessario il parere del revisore dei conti, che quindi non l'ha presentato. Questo è. Ci sono interventi? Ah, vi volevo dire una cosa, scusatemi, molto importante. Mercoledì scorso noi siamo indirettamente proprietari anche di Iesi Servizi, lo siamo per tramite dell'Unione dei Comuni. Questo è stato fatto, questa operazione, per consentire all'Unione dei Comuni, l'1% degli servizi, di poter affidare in house, cioè senza gara, agli servizi alcuni servizi legati alla nostra scuola, che sono il trasporto scolastico e le mense scolastiche. In questo momento c'è tutto un percorso di evoluzione delle aziende partecipate comunali, che partono appunto da Ancona Ambiente, che l'Assemblea Territoriale di Ambito Rifiuti, che corrisponde più o meno a tutti i comuni della provincia di Ancona, senza più o meno, tutti i comuni della provincia di Ancona, è stata individuata, o meglio, Ancona Ambiente ha presentato la candidatura per essere il gestore unico del servizio di igiene urbana, quindi dell'immondizia, per tutto il territorio. Noi abbiamo una programmazione in base alla normativa vigente e al piano regionale che dobbiamo avere, dovremo fare una gara e avere un unico gestore dell'igiene urbana su tutto il territorio provinciale. Attualmente alcuni hanno delle partecipate, Iesi Servizi, Ancona Ambiente, molti hanno, come abbiamo noi, la società che adesso non mi ricordo il nome, che viene a fare la raccolta differenziata, la Rieco, perfettamente. Quindi in questo percorso di razionalizzazione, se tutto va bene, Ancona Ambiente dovrà essere la società partecipata che gestirà in house questo servizio. Dovrebbe avvenire questo dal 2025 al 2026, in questo biennio si dovrebbe concretizzare questa operazione. Noi saremo dentro la partecipata, saremo partecipanti all'Ancona Ambiente per tramite degli esi servizi. Quindi con un meccanismo un po' di scatole cinesi, noi siamo nell'Unione, l'Unione ha le quote degli esi servizi, gli esi servizi viene inglobata all'interno, almeno il ramo d'azienda, adesso non so se tutto o solo il ramo d'azienda, gli servizi acquisisce delle quote di Ancona Ambiente, per cui Ancona Ambiente per questo meccanismo potrà svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti e di tutta la gestione dell'igiene urbana a Moro d'Alba per via di questa catena. Ecco, vi ho fatto questo percorso perché effettivamente è quello che avverrà. Dovrebbe avvenire, se tutto va bene, nell'arco di un biennio. Questa è più una comunicazione che una pertinenza, ma mi sembra giusto saperlo. Purtroppo noi viviamo un problema, questo va detto. Questa cosa significa? Significa che dovremo continuare a gestire questo servizio con la Rieco per ancora un anno o due, con tutte proroghe ridotte, e quindi inevitabilmente la Rieco in questo periodo non farà grossi investimenti perché andrà a perdere questo servizio, e quindi noi dovremo attenderci purtroppo un sempre minore efficiente servizio. Io già segnalo a Rieco costantemente, per cui segnalazioni dei cittadini stessi, che ci sono dei disservizi, che l'operatore si dimentica di passare in una casa, in un'altra casa. Purtroppo questo è legato al fatto mancanza di nuovi investimenti sia in attrezzature, quindi beni strumentali, ma anche nel personale, perché anche le assunzioni nuove vengono fatte trimestrali. Quindi quello che era un problema, che una volta era solo estivo, perché c'erano i turisti in alcune città e c'erano comunque quei stagionali, chiamiamoli così, che conoscevano meno il territorio, adesso è diventato un problema di tutto l'anno. Quindi dovremo fare i conti, ma non dipende da noi, non abbiamo grandi strumenti. Dovremo fare i conti su probabilmente un maggior disservizio da qui ai prossimi 2 anni. Tenuto conto che molto probabilmente, essendo noi serviti dalla Rieco, non saremo tra i primi a entrare in questa nuova cordata con i servizi di Ancora Ambiente, ma tra gli ultimi. Quindi molto probabilmente il servizio di questa nuova società, se tutto va bene, perché gli altri in passato c'è stata anche la Corte dei Conti che si è messa in mezzo e ha bloccato alcune operazioni di questo tipo, se tutto va bene molto probabilmente avremo lo switch al nuovo gestore verso la fine del 2026. Quindi avremo 2 anni in cui dovremo stare particolarmente attenti e pronti anche a segnalare, per essere, come dire, col dito puntato sui confronti della Rieco rispetto alla qualità del servizio che viene offerto, dando per scontato che non potrà essere migliore di quello che c'è oggi, anzi, molto probabilmente in progressivo riduzione. Purtroppo questo è inevitabile, perché se non si fanno gli investimenti c'è poco da fare. E questa è una cosa. Dovremo quindi tenere alta la pressione per far sì che ci sia il minor allentamento possibile. Bene, ci sono interventi?
Enrico Morodardo insieme, ma volevo capire alcune cose, se per caso c'è l'informazione. Cioè, ho visto dei ricavi di queste aziende, alcune aziende, che si fanno fatica a capire. Faccio un esempio: la Conor Robus c'ha un esercizio nel 2022 di meno 4,5 milioni di euro. Era, diciamo così, in attivo negli altri anni. Si sa per quale motivo che c'è stata questa debacle, ok. Allora, c'ho altre. L'altra cosa è proprio l'interporto, però lì si può capire che aveva meno 8 milioni nel 2020, adesso c'ha più 2 milioni. Immagino che sia il discorso delle vendite. Ok, comunque, volevo capire, perché ci sono appunto cifre molto differenti. L'ultima cosa è questa. Io vedo che Moro d'Alba con Viva Servizi è in house, ma con Viva Energia no. Non lo capisco, cioè, è una questione di informazioni che non ho, volevo un chiarimento.
È roba del comune, quindi su queste cose secondo me è bene che noi ci siamo informati. Allora, cominciando con Aerobus. Con Aerobus è stata la sorpresa di quest'anno, in cui la chiusura del bilancio del 2022, quest'anno già da qualche mese fa, in forte perdita. La motivazione è molto semplice, perché il Covid ha distrutto quello che era i profitti del trasporto pubblico locale, non prende più nessuno gli autobus, tutti siamo stati dentro casa, anche quelle che sono le entrate ordinarie, questo è chiaro. C'è avuto delle sovvenzioni, ma questa è la natura forte. Questo ha comportato comunque le dimissioni del Presidente e l'avvicendamento della nuova amministrazione. C'è stata la riunione venerdì mattina la settimana scorsa, quindi l'antivigilia, quando era il 22, quindi poco prima di Natale, in cui c'è stata la ricapitalizzazione. Sostanzialmente è stato utilizzato il capitale sociale a copertura della perdita. Oggi attualmente quello che sarà il rendiconto del 2023 in approvazione, probabilmente ci sarà una perdita di 40, non so, credo qualche decina di migliaia di euro. Perché? Perché è stato risanato col capitale sociale. Quindi questa società al momento forse non c'è bisogno di capitalizzazione, però è chiaro che deve ristrutturarsi tutto. Oggi vedete sui giornali, dobbiamo far pagare a tutti il biglietto, cioè se leggete i giornali con Aerobus l'indicazione è basta portoghesi, tutti pagano il biglietto, questa un po' è la linea, perché deve rimettersi in sesto da questo punto di vista, anche in previsione della gara che vi dicevo prima, che ci sarà nel 2026, in cui bisogna arrivare come società pronta. Discorso diverso di Interporto è una vicenda storica, se volete leggere i giornali, qualcuno di voi quando è nata neanche era nato, ovviamente. Ci sono stati processi, eccetera, in realtà tutto si è risolto in un nulla. tutto quanto, però in realtà la società era in difficoltà fortissima, 8 milioni di perdita, ricapitalizzazione, quello dicevo prima, della Regione Marche, a cui abbiamo partecipato anche noi, e la provincia di Ancona. Altri invece hanno ceduto, tutti quanti, molti comuni hanno ceduto questa compartecipazione, e quindi è stato risanato. E l'utile è ovviamente derivato fondamentalmente dalle operazioni finanziarie, perché in parte legate a, o comunque in gran parte legate all'Amazon, anche se Amazon non ha acquistato superfici di proprietà, tutte le superfici che ha acquistato Amazon non erano di proprietà dell'Interporto, ma era proprietà, credo che alla fine del comune che l'avesse espropriato, comunque dei privati. Quindi, però c'è stata inevitabilmente un'operazione di volano su quello, perché poi le aree che ha a disposizione si sono valorizzate tantissimo, e molto probabilmente, adesso vedremo il bilancio, non ci sono stato all'assemblea l'ultima volta purtroppo, era sotto il periodo delle elezioni nostre, però molto probabilmente è stata una rivalutazione anche del patrimonio, ovviamente, no, perché capisci che un'area edificabile adesso non è come quella di 2 anni fa, adesso vale un botto in quell'area là. Quindi questo qui è positivo. Viva Energia è una finta società, è una holding, è una società di partecipazione che è stata costituita nel 2021 semplicemente per il fatto che Viva Servizi doveva svolgere quel compito che oggi è previsto per Ancona Ambiente, cioè quella di essere il gestore unico dei servizi di igiene urbana. Per poter far questo doveva dismettere alcuni altri servizi, quale quello dell'energia. Quindi, per non cedere a chissà chi, si è costituita una società di tutti i comuni con le stesse quote di proprietà di Viva Servizi, in cui sono state conferite le partecipazioni a queste due società che invece sono produttive. Estra SPA, che doveva essere addirittura quotata, e Edma Reti Gassi, che è quella che gestisce tutte le reti, che a noi paga un canone di 50.000 euro all'anno per gestire le reti del gas metano sul nostro territorio. E quindi adesso fondamentalmente è una holding, non è una società operativa. C'è un mezzo dipendente, c'è un amministratore delegato part time, che è lo stesso di Viva Servizi, e quindi svolge una funzione esclusivamente finanziaria, chiamiamola così. Io proprio nell'ultima assemblea che ero presente ho proposto che venisse, questo lo verrà fatto, verrà discusso nel prossimo assemblea deliberativa del bilancio consuntivo 2023, in cui le proporrò che il 10% dell'utile, che si gira intorno ai 200.000 euro, venga destinato a ricerca e sviluppo per la costituzione di una realtà all'interno della società, fatta sostanzialmente di competenze professionali, ingegneri e quant'altro, che possono fornire servizi energetici ai comuni di supporto per l'efficientamento delle proprie strutture, per l'ampliamento delle installazioni di fonti rinnovabili di energia, per la costituzione di comunità energetiche, per tutta una serie di servizi attinenti al settore energia, proprio perché questa è un'esigenza che abbiamo tutti, le professionalità non sono così diffuse. Ancona e Viva Energia può benissimo collaborare con l'Università Dipartimento di Energetica, perché chiaramente è un partner importante, può avere in Viva Servizi, che gestisce la rete idrica, il ciclo integrato delle acque, quindi ha sostanzialmente svariati gigajoule di energia potenziale e energia cinetica che possono essere una fonte alternativa di energia non indifferente. Quindi capiamo che lavorare su questo, considerando anche che nel 2030 ci sarà la liberalizzazione della gestione delle reti elettriche di bassa e media tensione, quindi cabina primaria e cabina secondaria, quindi capire che avere un soggetto che possa gestire in house la rete elettrica di una città, di un paesino come il nostro, di una città o di una provincia come quella di Ancona, non sono più i 14.000 euro all'anno che ci può venire di dividendo a noi, ma parliamo di ben altra roba. Quindi ho posto questa questione personalmente all'ultima assemblea, questo ha avuto il consenso di diversi sindaci, quindi molto probabilmente questa operazione potrà vedere, sto lavorando di relazioni, come deve fare un sindaco, affinché questa cosa possa avvenire, secondo me diventa una cosa veramente utile per tutte le comunità, quindi anche la nostra.
Quindi Viva Energia non è in house perché è una finanziaria?
No, in house significa che gestisce un servizio conto del pubblico, quindi Viva Servizi è in house, non è che è in house, è una società in house, cioè in casa, che gestisce un servizio in concessione da parte degli enti pubblici. L'alternativa è fare una gara, no? Quindi io quando ho una società capace di farlo in house, se dimostro che è più conveniente che farlo in gara, lo si dà in house. Quindi questo c'è. Viva Energia non gestisce nessun servizio, quindi è una società potenzialmente che potrebbe fare delle cose, ma attualmente è solo una holding classificata così, cioè quindi solo una gestore di partecipazioni. Bene, se non ci sono altri interventi metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. L'immediata esecutività favorevole all'unanimità. Oggi è bene. È stato un consiglio comunale molto didascalico. Abbiamo imparato tante cose nuove. Io scusate se metto sempre questo atteggiamento un po' illustrativo, ma capisco che per molti, anzi ringrazio Gaspare che ogni tanto stimola anche a ulteriori approfondimenti, è importante che gli amministratori piano piano conoscono sempre più quello che è la materia del nostro gestire. Io chiudo questa riunione innanzitutto augurando a voi, alle vostre famiglie, ma anche a tutti i cittadini che ascolteranno in podcast questo consiglio, il migliore auguri di buon anno, nell'anno nuovo che verrà, che sia sereno soprattutto per tutti quanti noi, e in modo particolare consentitemi di ringraziare la dottoressa Bartolini, che purtroppo mi ha comunicato che sarà difficile per lei continuare a supportarci. Io l'esperienza, come dire, la speranza è sempre l'ultima a morire, no? Però è stata molto chiara, dovessi dire, devo dire questa sera, che le difficoltà, giustamente, perché gestisce altri due comuni, ci sono tutti gli adempimenti, speriamo possiamo recuperare. Comunque io la voglio solo ringraziare per la professionalità, la cordialità e la disponibilità con cui ci ha supportato e sopportato, soprattutto me, in questi mesi di collaborazione insieme. L'ha fatto in segno di amicizia nei confronti del nostro segretario, che è Fabiola Caprari, ma l'ha fatto anche in segno di come senso di responsabilità, perché è una donna delle istituzioni, no? Che ha servito le istituzioni, quindi sa il valore e l'importanza di mettere nelle condizioni un ente piccolo come il nostro di poter svolgere le proprie funzioni con la serenità di un supporto di una persona che ha le competenze che la dottoressa ha. Quindi io la ringrazio veramente di cuore di quanto sta facendo, ha fatto e farà per questa comunità. Grazie mille.